Paradossalmente oggi siamo molto più avanti, ovviamente rispetto all'Ottocento e al Novecento, ma se ci fossero state le stesse regole, lei dice, nell'Ottocento non avremmo avuto nessuna scoperta dalla penicillina in poi. Insomma,
Esatto,
una
non
sorta di
sarebbe il
paralisi,
trapianto
no?
di fegato, il trapianto di midollo osseo non sarebbero stati bloccati dopo i primi 3 pazienti, i vaccini. Sai, è impossibile oggi per uno scienziato, per un ricercatore, per un chirurgo come era Starzl quando ha sviluppato il trapianto di fegato, Donald Thomas col trapianto di midollo, pensare di poter sviluppare una terapia del genere oggi. Io conosco scienziati in Svezia, negli Stati Uniti, altrove, che hanno idee geniali per me per trovare una cura del cancro, per intervenire in patologie come il diabete, ma sono bloccati dalle strutture accademiche, dalle istituzioni, a sperimentare questa strategia. Purtroppo è un meccanismo di effetti domino, che se da una parte il sistema regolamentare nasce per delle giuste prerogative e criteri di salvaguardare la sicurezza dei pazienti, dall'altra, se questo è spinto all'esasperazione senza una controparte di valutare quali sono poi invece gli effetti sui pazienti che muoiono ogni giorno in mancanza di queste cure, diventa un grosso problema. E questo c'è stato un articolo importantissimo che invito tutti ad andare a recuperare negli archivi del Wall Street Journal americano, che è scritto da Scott Gottlieb, questo medico che era un deputy commissioner, un commissario federale della Food and Drug Administration, che denuncia questo stato, e l'articolo si intitola "Come la Food and Drug Administration può costarti la vita", e fa un'analisi delle migliaia di persone decedute in attesa dell'approvazione di una sperimentazione o per blocco regolamentare l'introduzione di innovazione o di una cura.
Si può immaginare, insomma, anche i grossi interessi economici, no? Che si muovono rispetto alla ricerca, cioè mantenere su tutto il meccanismo, per esempio, non lo so, della produzione di insulina, degli aghi, dei microinfusori per quanto riguarda il diabete. Ovviamente questo può essere un blocco per la cura del diabete.
Non ci sono grossi investimenti in prevenzione, non ci sono grossi investimenti nello sviluppo di cura, ci sono mo molti e grossi investimenti nello sviluppo di nuove molecole per curare malattie degenerative croniche da cui non si guarisce, che rappresentano mercati in continua espansione. Ma questa non è un'accusa all'industria farmaceutica. L'industria farmaceutica, gli scopi è cercare di aiutare i pazienti mantenendo dei mercati e dei profitti che garantiscono il pareggio del bilancio o un profitto alla fine dell'anno, per non mandare a casa le persone che ci lavorano. Però chi allora è responsabile per lo sviluppo di cure? Perché oggi abbiamo raggiunto una spesa pubblica che negli Stati Uniti da sole è 2.500 miliardi all'anno, 18% del PIL americano, proiettata a raddoppiare nei prossimi 15 anni, chiaramente insostenibile dal punto di vista economico. Di fronte a questi costi, di fronte a un allungamento sì della vita media, ma in presenza di malattie croniche degenerative che sono diventate economicamente insostenibili anche da una grossa potenza, quanto investiamo veramente per trovare delle cure? Beh, se vedete i dati americani di 2 anni fa, davano 52 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo farmaceutico per produrre un output in quell'anno di 16 nuove molecole, delle quali nessuna cura niente. Per cui grossissimi investimenti, grossissimi costi, si arriva a 2 miliardi e mezzo e 10 anni di sviluppo per una nuova molecola, imposti da questi regimi regolamentari sempre più gravosi, e per cui è per forza che poi la casa farmaceutica deve recuperare gli investimenti fatti, questi enormi volumi di investimento, questi enormi tempi nei 20 anni di esistenza del brevetto, devono cercare di recuperare gli investimenti fatti e magari anche fare un profitto.
È la Cure Alliance che ha creato lei, questa alleanza per la cura, ma vuole in pratica agire dal basso, no? Agendo attraverso l'opinione pubblica per far sì che si sblocchi un po' questo meccanismo. Ci sono 10 punti essenziali, ce li può riassumere brevemente?
Ma in pratica cerchiamo di creare una campagna di opinione pubblica per far capire alla gente che non bisogna aspettare di essere diagnosticati con una malattia incurabile per svegliarsi e accorgersi che c'è qualcosa che non va nel sistema. Perché se lo chiede, io ho quotidianamente, ogni settimana, ho persone che vengono disperate col marito, la moglie o il figlio diagnosticato da una malattia incurabile, mi dicono: come mai non c'è una cura, cosa possiamo fare? Magari la gente anche facoltosa dice: quanto costa? Ho 100 milioni di euro, li do, trovate una cura nei prossimi 6 mesi. Ma a quel punto è troppo tardi. Il messaggio, lo slogan della Cure Alliance è proprio quello, in un certo senso forte e provocatorio, ma che dice entro il 2020 tu o una persona a te cara che ami verrà diagnosticata con una malattia oggi incurabile e l'unica probabilità di sopravvivenza dipenderà da quello che succederà da oggi ad allora. Nel senso, dobbiamo lavorare oggi perché i nostri cari, i nostri figli e magari anche noi stessi potremo venire aiutati dallo sviluppo di cure che senza un impegno collettivo a cambiare il sistema non verranno raggiunte.